Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di Storie, il podcast amatoriale di storia. L'ultima volta ci eravamo lasciati con Maria di Scozia che intendeva sposare Harry Stuart, Lord Darnley, nonostante il parere contrario sia di Elisabetta che dei nobili scozzesi. Maria aveva assunto che Elisabetta d'Inghilterra non avesse obiezioni al riguardo perché aveva permesso a Darnley di viaggiare dall'Inghilterra alla Scozia. Invece Elisabetta di obiezioni ne aveva e come. La più grande di queste era che Darnley aveva nelle vene una certa dose di sangue Tudor e quest'unione avrebbe, secondo lei, indebitamente accresciuto le pretese che Maria aveva al trono, inglese intendo, e temeva che Maria avrebbe cercato di far valere queste pretese in maniera anche troppo veemente, arrivando ad imporsi come erede di Elisabetta che continuava a rimanere nubile e senza figli. I nobili di Scozia avevano invece rimostranze di altra natura. Erano rimostranze che, alla fine dei fatti, giacevano essenzialmente nelle infinite dispute familiari e territoriali che dividevano i gruppi familiari scozzesi. La famiglia di Darnley erano gli Stuart di Lennox, lo ricordiamo, era un clan estremamente potente. In Scozia c'erano altri gruppi familiari altrettanto forti e le infinite faide che, come ho detto la volta scorsa, arrivavano a insanguinare intere generazioni di famiglie, facevano sì che essi non vedessero di buon occhio quest'unione. Infatti ritenevano che gli Stuart di Lennox si sarebbero indebitamente innalzati all'interno della nobiltà stessa. Fra i nobili più contrari a quest'unione vi era peraltro il fratellastro di Maria, il conte di Moray. Egli era contrario perché con gli Stuart di Lennox aveva avuto diverse diatribe in passato. C'erano state delle dispute inerenti a delle terre. Darnley aveva fatto sapere che secondo lui Moray era troppo potente sia a livello di territori sia a livello politico perché era uno dei consiglieri più fidati della sorellastra e questo ovviamente fece altro che peggiorare i loro rapporti. Tuttavia Maria non volle sentire nessuna ragione. È difficile immaginare come mai una sovrana che aveva spesso dato segni di buon senso si sia incaponita a tal punto in un'unione che evidentemente spiaceva a tutti. Al di là delle motivazioni eminentemente personali dei nobili, ve ne erano altre che erano inattaccabili. Infatti essi ritenevano che Darnley fosse un malpartito anche per il suo carattere. I suoi difetti a loro erano estremamente chiari, mentre non lo erano assolutamente a Maria. Ora dicevo, Maria era sempre stata una persona di buon senso, tuttavia pare che per Darnley abbia avuto una infatuazione talmente violenta da farla intestardire oltre misura e non solo, da farla anche diventare cieca di fronte ai difetti di quello che sarebbe diventato poi a conti fatti il re consorte. Darnley infatti era un uomo, come abbiamo detto la volta scorsa, dal pessimo carattere. Era stato allevato in una famiglia che l'aveva anche troppo viziato, aveva delle aspettative anche troppo alte su quale avrebbe potuto essere il suo futuro. Era un uomo vanitoso, di mente debole, volubile, non molto istruito, probabilmente anche con un'intelligenza non tanto vivace. E questi erano difetti importanti. Tuttavia, appunto, Maria si incaponì. E alla fine le nozze vennero effettivamente celebrate il 29 di luglio del 1565 e il giorno dopo Maria emanò un proclama per il quale Darnley era diventato a tutti gli effetti il suo re consorte. Ora noi nel corso della puntata continueremo a chiamarlo Darnley perché per comodità abbiamo iniziato così, continuiamo così. Tuttavia bisogna sottolineare più volte il fatto che nella Scozia dell'epoca Darnley era chiamato King Harry. Non era ovviamente chiamato con il nome che aveva prima. Era a tutti gli effetti quindi il re della Scozia. Non governava perché la regina che poi effettivamente governava era Maria, ma lui aveva raggiunto in assoluto la più alta posizione possibile nel regno dopo quella della sovrana stessa. Come ho detto, una delle persone che si erano dimostrate più contrarie a questo matrimonio era stato il conte di Moray. Invano aveva cercato di far ragionare la sorella e alla fine non esitò a rivoltarlesi contro. Scrisse a Elisabetta, facendole credere che Maria si stava imponendo come sovrana cattolica ai danni della religione riformata, e da Elisabetta ottenne effettivamente un certo aiuto sia in termini di denaro che di supporto logistico. La religione in tutta questa faccenda non c'entrava assolutamente niente, infatti Maria non era una campionessa del cattolicesimo quanto lui non era affatto un campione del protestantesimo, tuttavia lui decise di porla in questi termini. Raccolse intorno a sé tutta una serie di persone che erano scontente tanto quanto lui. Maria lo convocò a corte per chiedere conto di quanto stava facendo, Morè si rifiutò di farlo. E alla fine ne venne fuori una frattura vera e propria. Come ho detto, la religione non c'entrava nulla, così come non c'entrava nulla il fatto che Danny fosse cattolico, che era uno dei motivi per cui Morè si era opposto. Infatti Danny sembrava un cattolico più di nome che di fatto. Era cresciuto da protestante in Inghilterra, in Scozia andava ad ascoltare i sermoni di Knox e quando si era sposato con Maria non aveva neanche preso la messa, mentre lei invece era rimasta ad ascoltarla. Quindi, al di là di questi pretesti, rimane il fatto che lui non approvava questo matrimonio e non si fece scrupolo di opporsi in maniera aperta alla regina. Convocato a corte, appunto, non si presentò e Maria a questo punto decise di contrattaccare. Ne nacque quello che è conosciuto come il Chasuble Raid. È una sorta di rivolta che avvenne nell'arco di poche settimane e che prende il nome di Chasuble perché fu una serie di inseguimenti reciproci che si svolsero in una parte estremamente limitata della Scozia, fra Edimburgo e Stirling, per intenderci, e che si risolse poi in niente. Non vi furono degli scontri aperti veri e propri, non vi furono dei veri e propri combattimenti. Alla fine Morè fu costretto a cedere. Maria aveva messo insieme più persone di quanto non avesse messo insieme lui. E decise quindi egli di fuggire insieme ai nobili che si erano schierati a suo fianco. Trovarono rifugio in Inghilterra e lì rimasero per un bel po' di tempo. Maria da questa faccenda aveva imparato una cosa, che dei nobili scozzesi non ci si poteva proprio fidare. Non ci si poteva fidare del proprio fratellastro, figuriamoci degli altri. Aveva capito una volta di più che per i nobili di Scozia la propria famiglia sarebbe sempre venuta prima degli interessi della corona. E che in caso di scontento non avrebbero esitato quindi a rivoltarsi apertamente contro di lei. Maria decise quindi di fare un colpo di mano. Forte dell'appoggio popolare e credendo di non aver bisogno più di tanto dei nobili, decise di metterli da parte a favore di un'emergente classe media e di un certo numero di persone provenienti da corti estere che erano entrate al servizio della propria corte. Ovviamente i nobili erano tutt'altro che contenti di questa piega. Perché non solo alla corte scozzese avevano fatto il buono e il cattivo tempo per centinaia di anni, ma anche perché avrebbe significato perdere posizione e quindi perdere anche terre, ricchezze e quant'altro. Coloro che soffrirono di più furono poi quei nobili che erano estremamente in alto, come Maitland, che era il suo segretario di Stato, o come James Douglas, che era il suo cancelliere. Tuttavia Maria procedette sicura e l'epitome di questa nuova classe dirigente che i nobili scozzesi arrivarono ben presto a detestare si personificò in Davide Riccio. Davide Riccio veniva da una famiglia savoiarda, era un nobile, una famiglia impoverita, era la sua, era entrato alla corte di Maria all'inizio del decennio del 1560 come musico, era un cattolico, era estremamente ambizioso, era un musico molto dotato e Maria l'aveva voluto soprattutto per questo e col tempo avevano cominciato ad entrare in reciproca confidenza. Era un uomo intelligente, arguto, amava conversare, amava intrattenere la regina, era un uomo, l'ho detto, molto ambizioso che aveva visto la sua possibilità e non aveva esitato a prenderla. Nel 1564 infine Maria lo nominò segretario per quel che concerneva i rapporti con la Francia. Una cosa che appunto provocò lo scorno di altre persone come Maitland o Douglas, che appunto erano molto molto vicine a Maria. Temevano ovviamente che se avessero dato maggior corda a Riccio o si fosse data maggior corda a Riccio, loro stessi si sarebbero poi trovati effettivamente scalzati dalla loro posizione. Per costoro ovviamente era una scelta che non aveva senso. Per Maria invece ce l'aveva come. Infatti in un momento storico in cui fra tutte le corti europee le tre donne che spiccavano di più erano Elisabetta d'Inghilterra, Caterina de' Medici e la stessa Maria. Vi era fra queste tre donne una differenza fondamentale. Le prime due erano dotate di un'intelligenza politica molto forte ed erano capacissime di intessere delle complicate macchinazioni. Infatti, sia Elisabetta che Caterina erano dotate di un grande spirito machiavellico. Erano ciniche, sapevano quali erano i loro scopi e non esitavano a usare qualunque mezzo per perseguirli. Erano capaci di destreggiarsi fra gli intrighi della corte, a farli e a disfarli. Maria poteva anche trastullarsi in queste cose, ma non ne aveva l'animo, perché era una donna estremamente leale. E più di ogni altra cosa sembra che ella apprezzasse appunto la lealtà. Ed è qui che giace la motivazione della sua scelta rispetto a Riccio. Infatti, a differenza dei nobili, che l'avevano sempre più o meno apertamente sfidata, Riccio, negli anni che era stato alla sua corte, non l'aveva mai fatto. Le era sempre rimasto al fianco, fedele e leale. Ed è appunto in questo modo che si spiega la scelta di Maria. Intanto, col passare dei mesi, il matrimonio fra Maria ed Arni cominciò a dare i primi segni di cedimento. A Maria probabilmente stava passando un po' l'infatuazione, un po' ad Arni diventava sempre più incontrollabile e questo ovviamente contribuì probabilmente a gettare acqua sul fuoco dell'infatuazione di Maria, e alla fine il suo carattere cominciò a diventare palese anche a lei stessa. Ed ella immediatamente rifiutò di concedergli la corona matrimoniale. Questa corona era stata data ai tempi anche a Francesco, su volere del Parlamento, spinto da Maria ovviamente, ma questa volta Maria non volle che se ne facesse nulla. La corona matrimoniale serviva a una cosa, a dare la successione ad Arly nel caso lei fosse morta senza figli. Era una cosa che non si sentiva di rischiare. Darley non mostrava nessun segno di voler imparare a governare, quindi voleva l'onore ma non voleva l'onere. Passava il tempo a cacciare o ad andare in giro per la città a fare festa con gli amici e nei bordelli, mentre invece sarebbe dovuto restare a corte a fianco alla moglie a imparare appunto il mestiere di re. Invece non sembrava interessato e Maria si rifiutò quindi di accontentarlo e Darley, anziché scendere a miti consigli, cominciò a diventare sempre più intemperante, a dare sempre più mostra delle proprie intemperanze, sia verbali che fisiche, perché non esitava a mettere le mani addosso a chi lo contrariava, e appunto fra i due iniziò a esserci una frattura che si fece col passare dei mesi sempre più profonda. Nel mese di dicembre del 1565 Maria iniziò a mostrare i primi segni di una gravidanza che risaliva probabilmente a 2 o 3 mesi addietro, perché appunto, come abbiamo già detto altre puntate fa, diverse puntate fa, bisognava aspettare un certo lasso di tempo prima di essere ragionevolmente sicuri di essere stato interessante. E questo contribuì paradossalmente ad allontanare ancora di più marito e moglie. Infatti, se fosse stato un maschio, Darnley si sarebbe visto definitivamente soppiantato sia nella successione alla corona di Scozia che alla corona d'Inghilterra. Nel frattempo, il nuovo corso a cui aveva dato vita Maria aveva iniziato ad irritare sommamente i nobili che alla fine decisero di fare qualcosa. Quindi si riunirono i nobili che erano ancora in esilio in Inghilterra, John Knox, che di Maria non si era mai fidato, e che quindi se fosse stata detronizzata a favore di qualcun altro, a lui più gradito, era anche meglio, e tutti i nobili che avevano gravitato attorno a Maria, nella sua sfera di influenza più stretta, e che ora si vedevano scalzati da queste persone che appunto arrivavano dal nulla e che li minacciavano con la loro presenza. I nobili che cosa fecero? Avvicinarono Darli e cominciarono a sussurrargli nell'orecchio che avrebbe potuto diventare lui il nuovo re di Scozia. Darnley, l'ho detto, era abbastanza debole di spirito e infatti abboccò immediatamente. Darnley ovviamente voleva per sé la corona matrimoniale, i nobili gli garantirono che l'avrebbe avuta e gli fecero anche balenare appunto l'idea che avrebbe potuto avere anche la corona effettiva e quindi diventare lui il legittimo re di Scozia. Decisero che la cosa migliore era metterlo contro Riccio e cominciarono a fargli credere che Riccio e sua moglie fossero amanti e che quindi anche il figlio che lei portava in grembo poteva anche non essere suo. Al di là del fatto che i tempi non coincidono, perché il bambino venne concepito che Maria e Dan erano sposati da poco, le testimonianze, quando lei appunto doveva essere ancora pienamente infatuata di suo marito, le testimonianze vogliono che Riccio non fosse proprio il tipo d'uomo che poteva attrarre Maria. Infatti ella si dimostrò spesso più attratta da persone di una bellezza un po' più delicata o comunque che manifestavano una qualche forza, quindi c'erano un po' queste due variabili che si sommavano o potevano anche essere distinte, mentre Riccio invece non solo, era un uomo che appunto le testimonianze vogliono piuttosto bruttino, ma non sembrava neanche avere le doti caratteriali che potevano così suscitare il suo interesse in mancanza di un aspetto fisico che invece poteva appunto attrarla già a pelle. Il motivo per cui i nobili iniziarono a muoversi all'inizio del 1566 era perché Maria aveva comunicato che avrebbe convocato il Parlamento e avrebbe chiesto che venissero sequestrate le proprietà dei nobili che si erano rivoltati contro di lei al momento delle sue nozze. Diverse persone le consigliarono di essere magnanima, di essere clemente e di lasciar correre, ma Maria intendeva mostrare questa volta il pugno di ferro per far vedere che non si poteva continuamente metterle i piedi in testa senza che lei reagisse in un qualche modo. I cospiratori redassero addirittura un patto firmato il 2 di marzo, dove c'era scritto quali erano i loro propositi, e i loro propositi erano quelli di far tornare in patria gli esuli e promuovere la religione protestante. Di atti di violenza non ce n'era traccia, così come non si faceva menzione del nome di Riccio. Ora, quali fossero effettivamente i loro piani per promuovere questi obiettivi non è dato sapere. Fra i firmatari, ovviamente, c'era anche Darli, infatti i nobili spinsero perché egli apponesse la propria firma in modo da averlo pienamente coinvolto in questa loro impresa. Come ho detto, non si saprà mai se le loro reali intenzioni erano semplicemente quelle di togliere di mezzo Riccio per mandare un segnale forte alla regina o se ci fosse anche la volontà di nuocere a lei. Introdursi nei suoi appartamenti e uccidere il suo segretario davanti a una donna in avanzato stato di gravidanza può effettivamente suggerire che avessero propositi sinistri. Infatti, lo shock causato da una cosa del genere avrebbe potuto anche provocarle un aborto, e all'epoca un aborto tardivo di solito portava alla morte sia del figlio che della madre. Quindi può essere che il loro scopo fosse duplice, quello di uccidere Riccio e nel frattempo liberarsi anche di una sovrana che stava diventando troppo ingombrante. Maria rimase sempre convinta che il loro scopo fosse quello di imprigionarla, portarla a Stirling, farla partorire e poi tenerla lì incatenata e mettere sul trono il figlio con un consiglio di reggenza scelto da loro stessi. Come ho detto, non si saprà mai. In tutto questo, sicuramente chi aveva molto da perdere e poco da guadagnare era lo stesso Darley. Infatti, l'unico scenario in cui egli poteva risultare vittorioso era il fatto che sua moglie venisse definitivamente tolta di mezzo e che i nobili mantenessero la loro parola e quindi lo proclamassero re. Tutti gli altri scenari erano per lui comunque assolutamente funesti. Infatti, se Maria fosse in un qualche modo sopravvissuta, ella avrebbe ovviamente tentato di punire i nobili che avevano agito in quel modo e con la firma di Darnley sul patto anche lui avrebbe potuto facilmente cadere in disgrazia. Se anche fossero riusciti nel loro intento, non si può dire che le persone con cui si era alleato fossero completamente degne di fiducia, e non era poi così fuori dal mondo pensare che una volta ottenuto quello che volevano, cioè il campo sgombrato dalla sovrana, dal figlio e da altre figure indesiderate, essi non decidessero di processarlo per tradimento, forti della firma che lui aveva apposto sul patto, diciamo, che essi avevano siglato. Quindi appunto lui aveva moltissimo da perdere e pochissimo da guadagnare, però tant'è. Lui aderì a questa cosa che era veramente scellerata per una persona nella sua posizione e le cose andarono avanti. Il 7 di marzo si riunì il Parlamento e Maria premette perché le proprietà dei nobili in esilio venissero sequestrate. E questo fu il segnale che si doveva procedere, infatti questo atto doveva diventare esecutivo il 12 di marzo. E il 9 di marzo quindi si procedette. Perché venne scelto proprio Riccio? Beh, perché era diventata appunto la personificazione di tutto quello che i nobili di Scozia ormai andavano a odiare, e anche perché Riccio si stava facendo estremamente arrogante. Si vantava della propria posizione e dell'affetto che la regina aveva per lui, e quindi diciamo che era diventato la vittima perfetta. Perché ucciderlo nei suoi appartamenti, della regina intendo, e non per strada? Perché forse volevano appunto recare danno anche alla regina stessa. Quindi il 9 di marzo, mentre Maria era a Holyrood, a Edimburgo, nei suoi appartamenti privati, che si trovavano al di sopra di quelli del marito, erano al secondo piano, erano quattro stanze, c'era una scala privata che conduceva dagli appartamenti di Darley ai suoi, che sbucava nella camera da letto, che era attigua alla sala da pranzo, dove si trovava in quel momento Maria. E bisogna immaginarsi una scena piuttosto domestica. C'era Riccio che faceva musica, c'era Maria, altri nobili che erano rimasti fedeli e erano tutti impegnati a chiacchierare o a giocare a carte, ad ascoltare la musica. Quando all'improvviso entra un manipolo di gente, fra cui anche suo marito, che hanno tutti in mano o delle daghe o delle armi da fuoco. Viene immediatamente chiaro che si puntano a Riccio. Riccio si nasconde dietro le sottane della regina, glielo devono strappare da dosso a viva forza. Ci sono urla e strepiti a volontà. I nobili a lei fedeli si precipitano immediatamente verso la finestra e scappano nella notte perché altrimenti probabilmente si sarebbero viste le gole tagliate. Riccio, appunto, viene strappato a forza da Maria, viene trascinato in un'altra stanza e viene davvero macellato, con un numero di coltellate che va dalle 50 alle 60. Tutti coloro che erano lì lo colpirono almeno una volta, probabilmente ben più di una, e us venne usata anche la daga di Darley, anche se egli non menò effettivamente alcun colpo, in modo da coinvolgerlo ancora di più nel piano che essi avevano messo in atto. Una volta visto che di fatto nella stanza era rimasta la sola Maria, i congiurati decidono di lasciare il palazzo. Quindi non procedono oltre, cercando appunto di nuocerle fisicamente, e Maria rimane da sola con suo marito. Mostra, c'è da dire, un notevole sangue freddo, perché anziché scagliarglisi addosso, cerca invece di accattivarselo. Lo scopo ovviamente è facilmente intuibile. Maria aveva ormai capito che la mente di suo marito era facilmente sviabile e governabile, e se nel piano dei complottisti c'era un punto debole, quel punto debole poteva essere proprio lui. Quindi, se ella fosse riuscita a trarlo di nuovo dalla sua parte, poteva ovviamente trarne ella stessa un qualche vantaggio. Cominciò quindi a dirgli che l'unica persona di cui ci si poteva fidare era lei che gli era sempre stata al fianco, che lo aveva sostenuto, che lo aveva innalzato, lei non aveva nessun interesse a fargli del male o a voltargli le spalle non appena ne avesse avuto comodo, e in capo a 24 ore Danny era tornato dalla parte di Maria. Ovviamente Maria non era così sciocca da credere di essere sostanzialmente al sicuro e scelse di scappare. Scappò e andò con il marito in uno dei suoi numerosi castelli. Darley temeva di essere inseguito dai nobili che aveva così prontamente tradito e costrinse Maria a una cavalcata di più di 5 ore senza soste a una velocità estremamente sostenuta per paura appunto di essere raggiunto e fatto a pezzi. In breve tempo Maria riesce a venire a capo di questa situazione incresciosa. I nobili che erano andati avanti scappando dalla finestra avevano messo già insieme un certo numero di persone. Maria mise insieme altri uomini disposti a sostenerla e in capo neanche a 20 giorni tornò a Edimburgo con un esercito di tutto rispetto, costringendo le persone che avevano ucciso Riccio a lasciare il paese. Una conseguenza di questa azione fu che ella perdonò prontamente invece i nobili che le si erano rivoltati contro al momento delle sue nozze con Darney. Fra questi vi era anche suo fratellastro, vi era anche Moret. Ella non aveva la più pallida idea del fatto che egli fosse coinvolto nel complotto, egli non era tra i firmatari, peraltro il patto le era stato messo fra le mani, quindi lei aveva visto con i propri occhi chi c'era e chi non c'era. Ovviamente non c'erano molti nomi di cui ella poi si contornò, Moret era sicuramente uno di questi. Ella quindi perdonò il fratello per quello che era successo diversi mesi prima, e con lui perdonò anche tutti coloro che lo avevano seguito. Ora Ora, fra le persone che erano vicine a Maria, un nome comincia a farsi strada ed è quello di James Seaborn, conte di Bothwell. Costui era un uomo scozzese in tutto e per tutto. Era un nobile che era abbastanza istruito, aveva viaggiato parecchio, era totalmente privo di scrupoli, aveva un carattere piuttosto violento. In alcuni momenti era incline anche ad usare una certa dose di crudeltà, era estremamente pragmatico, aveva ben chiaro in mente quali erano i suoi scopi e si muoveva di conseguenza, non era per niente incline al sentimentalismo, non aveva forti legami personali ed era appunto un nobile in tutto e per tutto, nel senso che per lui la famiglia veniva comunque prima di ogni altra cosa. Maria tuttavia concepì di lui un'immagine estremamente romantica. Egli divenne nell'immaginazione della regina un eroe che le si frappose davanti, le si mise davanti per proteggerla da tutti quelli che volevano farle del male, scudo in mano e lancia in resta, mentre la realtà purtroppo era un'altra. Bothwell comunque rimase al fianco della regina effettivamente per diverso tempo, di lui poi ci occuperemo diffusamente più avanti, ma la sua vicinanza non è giustificata essenzialmente dal suo attaccamento verso di lei, ma dal fatto che in quel momento per lui era estremamente conveniente essere lì. Egli fu uno di coloro che misero insieme l'esercito che permise a Maria di ritornare in città vittoriosa e sicura dopo la morte di Riccio, e fu fra coloro che non molto tempo dopo cominciò a interessarsi del fatto che ella volesse liberarsi definitivamente di suo marito. Come ho detto, al momento della morte di Riccio, Maria era in avanzato stato di gravidanza, e infatti il 19 di giugno, dopo un lungo travaglio, nacque un bambino. Nacque un erede, un maschio che venne chiamato James. Vi fu una grande festa perché finalmente vi era un erede al trono, c'era un erede maschio. L'unico che non parve felice dell'evento fu appunto Darnley, che, come ho detto prima, vedeva in questo figlio, poi appunto era nato anche un maschio, non vedeva nient'altro che la propria retrocessione. Infatti, corona matrimoniale o no, egli ormai non aveva più nessuna possibilità di succedere alla moglie. Infatti, se Maria fosse morta, la corona sarebbe comunque spettata a James, che avrebbe regnato attraverso ovviamente un consiglio di reggenza fino a che egli non avesse avuto l'età per governare da solo. E se Maria era felice, anche perché vedeva le proprie pretese al trono d'Inghilterra rafforzate dalla nascita di un figlio maschio, che la rendevano quindi un erede più appetibile, Darnley vide invece di nuovo una ulteriore retrocessione. Non che lui fosse estremamente avanti nella linea di successione inglese, tuttavia ormai anche questo l'aveva fatto retrocedere ulteriormente. I rapporti quindi fra loro due andarono ancora di più peggiorando. La temporanea tregua che si era avuta dopo la morte di Riccio era stata essenzialmente politica. Maria l'aveva ricercata per avere salva la vita, non era stata motivata da nient'altro, e quindi si ritornò, non appena entrambi furono in salvo, si ritornò allo stato di straniamento che c'era prima che Riccio venisse ucciso. Alla fine di ottobre del 1566 Maria si ammalò piuttosto gravemente, si ritenne che fosse in punto di morte ed ella stessa lo doveva ritenere visto che fece addirittura testamento. Lasciò tutto a suo figlio James e nel caso che anche lui fosse morto prima di poter governare, diede disposizione perché tutti i propri beni venissero equamente divisi. Ovviamente anche Darnley ebbe la sua parte, ma non era una parte estremamente consistente. Diciamo che non era la parte che si pensava dovesse toccare a un sovrano consorte. Infatti, egli venne trattato più o meno come tutti gli altri che avevano vissuto intorno a lei in quel periodo. Darnley in quel tempo era, come ho detto, assolutamente dedito ad altre attività che non stare al fianco della moglie, anche quando lei si era ammalata, lui era rimasto a caccia, nei possedimenti di famiglia, il resto del tempo lo passava appunto in divertimenti assai poco appropriati, diciamo. E mentre Darnley era lontano, accanto a Maria rimanevano dei nobili che iniziarono a farle vedere la possibilità di liberarsi appunto di quel marito che ormai stava diventando tanto problematico. Dopo la morte di Riccio erano stati puniti fisicamente soltanto coloro che ella aveva visto nella camera, tutti gli altri erano stati graziati perché lei non ne sapeva nulla, e e quelle stesse persone adesso erano intorno a lei e desideravano ovviamente vendicarsi di quell'uomo che li aveva tanto prontamente lasciati andare, aveva volto loro le spalle nel giro neanche di 48 ore e quindi niente sarebbe stato più bello per loro che vederlo finalmente messo all'angolo. Il primo ad avvicinarsi alla regina fu proprio Maitland, che le chiese se ella volesse liberarsi del marito e lei rispose di sì. Tuttavia Maria sapeva che un divorzio era complicato. Infatti, tanto più grossa era l'eredità, tanto più probabile era che sui figli dei divorziati venissero gettate dei dubbi circa la loro legittimità. E Maria non voleva in nessun modo mettere in pericolo la successione al trono di Scozia, perché sarebbe diventata poi indubbia anche la sua successione al trono inglese. Questo era di vitale importanza. Occorreva disfare quel matrimonio senza che James ne venisse minimamente intaccato in termini di legittimità. Non doveva neanche esserci la minima possibilità. Quindi un divorzio venne debitamente scartato. Tuttavia Maria disse chiaramente, e questa fu la sua difesa sempre, che ella chiese che ci si liberasse di Darnley in un modo che fosse conforme al senso dell'onore e che fosse anche, fosse possibile, debitamente approvato dal Parlamento. Quindi viene da pensare che ella pensava di fatto semplicemente a un processo per tradimento, perché altre idee, non ce ne sono. Perché tolto il divorzio, non è che c'erano molti altri modi per disfare un matrimonio a meno di un processo per tradimento, Enrico VIII docet, no? Tutti coloro che in seguito l'accusarono di aver complottato alla vita di Darnley non sostennero mai che ella fosse a conoscenza dei particolari del piano, mentre ella sostenne invece sempre fermamente di non essere nemmeno a conoscenza che un tale piano esistesse. Le aveva semplicemente chiesto un modo onorevole perché ella si liberasse della presenza del marito. Anche questa volta i nobili che vengono coinvolti nell'impresa decidono di firmare un patto dove chiaramente non si menziona nessun omicidio. Il patto semplicemente era volto a togliere le castagne dal fuoco alla regina e a renderla quindi libera da quest'uomo stava diventando sempre più ingestibile ed ingovernabile, e in modo anche che i nobili in questione si prendessero la loro vendetta, anche se ovviamente questo non venne assolutamente scritto. Intanto si procedette al battesimo di James, che avvenne il 17 di dicembre al castello di Stirling, e grande assente fu Darnley, che non presenziò al battesimo del proprio figlio perché negli ultimi periodi aveva perso ancora di più credito agli occhi della regina e quindi temeva una qualche umiliazione reale o immaginaria. I due ormai erano palesemente ferri corti, Maria l'aveva addirittura convocato davanti alla corte per chiedergli esplicitamente che cosa ella stava facendo che lo offendeva tanto, e Darnley non seppe rispondere. L'unica cosa che continuò a dire era che lui voleva la corona matrimoniale, ma ormai la nascita di James l'aveva resa assolutamente inutile e più potere voleva, meno lei era incline a concedergliene, perché comunque appunto lui si dimostrava assolutamente incapace di gestirlo. Maria ormai non si fidava più di lui dopo la faccenda di Riccio. Ogni volta che lo vedeva parlare con qualcuno, probabilmente le veniva qualche palpitazione, perché non faceva altro che pensare che potesse ordire altri complotti ai suoi danni. Ed effettivamente, poi a ben guardare, era un po' così. Egli passava la maggior parte del tempo ormai nei possedimenti di famiglia, i suoi genitori non cessarono mai di fargli ronzare in testa il fatto che gli era destinato ben più che a essere il padre dell'erede al trono, ma che dovesse avere ben più di questo. Ed egli effettivamente qualcosa forse fece, forse perché non è chiaro. A corte cominciò a correre una voce. La voce voleva che Darnley stesse ordendo un complotto di matrice religiosa. Infatti, pare che egli stesse prendendo contatti con altre potenze cattoliche, ponendo se stesso come paladino del cattolicesimo e Maria come invece la miscredente che non faceva altro che lasciar fare a tutti i protestanti che aveva in casa. Quindi lei non proteggeva il cattolicesimo e lasciava che il protestantesimo invece prosperasse. lo scopo qual era? Quello di ottenere un appoggio in modo che lui potesse invadere con un esercito straniero alle spalle Edimburgo, detronizzare la moglie e prendere la corona per sé. Quanto ci fosse di vero, quanto ci fosse di falso, quanto ci fosse frutto dell'immaginazione di Darling, non si saprà mai. Fatto sta che questa voce cominciò a girare, Maria non se ne curò. C'è da dire che Maria si curò sempre pochissimo delle voci di complotto che le arrivavano alle orecchie. Le avevano detto di Riccio, cioè che il fatto che stavano progettando qualcosa che poi appunto si sarebbe concluso con la morte di Riccio e non era voluto, non aveva voluto sapere. Le avevano avvertita che il matrimonio con Darnley avrebbe provocato dei tumulti e non ne aveva voluto sapere. Aveva un'estrema fiducia nelle proprie capacità. E anche in questo caso decise di non curarsene minimamente e questa volta fece davvero bene. Cominciò ad allarmarsi quando cominciò a essere in giro la voce che Danny volesse rapire James e portarlo al castello di Stirling e tenerlo sotto la propria custodia. A quel punto Maria lo fece spostare e riteneva che Stirling, dove attualmente risiedeva il bambino, fosse troppo vicina ai possedimenti dei Lennox che avevano sede appunto in quella regione e lo fece portare a Edimburgo. Quella fu l'unica precauzione che prese e effettivamente aveva un suo senso. In quel periodo Dudley cadde malato. Sembra che avesse il vaiolo, almeno quella era la voce ufficiale, la voce ufficiosa era che invece avesse avuto un attacco di sifilide. E studi recenti condotti sui suoi resti effettivamente propendono per questa ipotesi e pare che egli avesse avuto effettivamente una qualche manifestazione della sifilide che gli stava causando dei problemi. Quando cadde malato, era nei possedimenti di famiglia presso Glasgow e lì rimase per diverso tempo. Intanto coloro che volevano toglierlo di mezzo avevano praticamente messo un po' le basi del loro piano, un piano che non poteva essere attuato finché egli stava dall'altra parte della Scozia. E per loro sarebbe stato estremamente comodo averlo vicino. E questo è un altro argomento che viene usato di solito per colpevolizzare Maria. Perché Maria alla fine di gennaio, nell'ultima decade di gennaio, andò a prendere il marito e gli chiese di seguirla a Edimburgo, dove avrebbero potuto essere vicino. L'ipotesi che ella sapesse quello che stava accadendo ovviamente può venire in mente, tuttavia, non è particolarmente, tuttavia non ha un particolare credito. Infatti Maria in tutta la sua vita mostrò un particolare orrore per la violenza fisica e è probabile davvero che ella non sapesse niente di quanto stava accadendo ed è altrettanto probabile che i nobili stessi che erano coinvolti nella faccenda avessero deciso di metterla davanti al fatto compiuto, perché se essi fossero andati a dirle che stavano progettando quello che era quasi un regicidio, ella magari avrebbe detto di no e non si poteva fare una cosa del genere senza il suo consenso o peggio ancora contro la sua volontà. Quindi è più probabile che essi stessero andando dritti per la loro strada. Perché allora Maria se lo portò a Edimburgo? Probabilmente perché aveva paura quando lui era lontano. Lei, nei possedimenti dei Lennox, non si sentiva sicura e non si sentiva sicura a lasciarlo accanto a una famiglia che non faceva altro che mettergli strane idee in testa. Ed è questo probabilmente che la spinse a portarlo con sé nella capitale ed egli acconsentì. Come ho detto, Darley non era molto molto pronto di mente, si fidava probabilmente della moglie che aveva già mostrato di saperlo perdonare più e più volte e quindi la seguì. E il 20 di gennaio 1567 Maria partì con lui alla volta di Edimburgo, dove Danny prese dimora in quella che doveva essere la sua ultima casa. Egli venne alloggiato in un edificio che faceva parte di un piccolo complesso. Questo complesso una volta era stata una chiesa, era stata la chiesa di Santa Maria del Campo e adesso era conosciuto con il nome di Kirkofield. Darley andò insieme ai suoi servi ad occupare una porzione di questo complesso e nelle altre case c'erano altre persone che vi abitavano. La casa era ragionevolmente grande, era ben arredata, Maria aveva fatto portare da Holyrood degli arredi di tutto rispetto, e quella fu appunto l'ultima dimora di Darley, dove egli arrivò verso gli ultimi giorni di gennaio e dove rimase fino alla morte che avvenne nei primissimi giorni del mese di febbraio. Ma di questo parleremo la prossima volta. Intanto vi ringraziamo di stare con noi, di scaricare il nostro podcast. Se volete lasciarci delle recensioni e dei commenti su iTunes sono sempre i benvenuti. Se volete scriverci nel sito, c'è nella sezione dei contatti l'apposito link per comunicare con noi, per chiederci spiegazioni, fare domande, fare proposte, che sono sempre molto più che benvenute. Sempre nel sito trovate poi anche tutto quello che non riusciamo a mettere in puntata e talvolta, ahimè, anche la correzione di qualche refuso, perché vado a braccio e ogni tanto capita che faccia uno scambio di 1 o 2 anni, perché andando appunto a braccio non leggo e ogni tanto qualche errore non mi scappa, grazie a Dio non tanto spesso. Comunque sulle pagine del sito c'è davvero tutto, lì come al solito trovate tutti i riferimenti bibliografici e anche riferimenti alle musiche che abbiamo usato per allestire la puntata. Vi ringraziamo di nuovo e risentirci alla prossima.